sei sulla Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci sui 105 in FM per Roma e provincia e sui 585 in onda media per Roma e Lazio.
Eccoci qua insieme in diretta, buon pomeriggio da Antonella Palermo, sono le 15.35, Radio Vaticana in diretta, potete come sempre seguirci sui 105 FM oppure in streaming sul nostro sito www.radiovaticana.va. I miei compagni di questo pomeriggio sono la parte tecnica Gaetano Paradisi, in regia Celena Colson. Dunque parleremo di letteratura pakistana come strumento di pace nella seconda parte di questo programma con un ospite che intravedo già al di là del vetro, che ci sta guardando ed ascoltando, ma prima parleremo di letteratura ma anche di duro lavoro per conquistarsi il talento. La testimonianza di Marcello Fois, raccolta Pordenone Legge, rassegna che ha chiuso la sua 13ª edizione un paio di settimane fa con ben 120.000 presenze. E sempre a Pordenone ho incontrato moltissimi autori di vari ambiti culturali. Vorrei cominciare con il fumetto, che mi fa molto piacere coniugare con la poesia. Del resto lo hanno fatto proprio a Pordenone Daniele Barbieri, che ascolteremo tra qualche istante, esperto di fumetto e semiologo, e poi due autori di comics, Claudio Calia e Davide Toffolo, e il poeta Lello Voce. Che cos'è la Poetry Comics? È diventato il nome che indica le opere nate proprio dalla collaborazione di alcuni autori di fumetti e poeti. Allora viene a crearsi una vera e propria scena di poeti e fumettisti che interagiscono tra loro. Ma ascoltiamo proprio da Daniele Barbieri, semiologo, insegna all'Università di Urbino, e si occupa di varie cose, dalla teoria della comunicazione alla progettazione multimediale, insegnato anche all'Università di Bologna, e poi nel tempo libero riesce anche a scrivere poesia. Ascoltiamo da lui se si può parlare di una vera e propria frontiera della comunicazione.
Non so se si possa parlare di nuove frontiere. È, diciamo, l'idea di utilizzare alcune caratteristiche che tutte e due queste forme di comunicazione hanno per fare qualcosa che sia poesia e che sia anche fumetto. Cioè, in un certo senso esiste una componente del fumetto che è sempre stata in qualche modo poetry, così come esiste una tradizione di poesia visiva. Ora, si tratta semplicemente di fare convergere queste due tradizioni che già esistono. L'esempio che facevo di The Tiger di William Blake, che è un esempio abbastanza dimenticato, trascurato dalla storia, perché noi conosciamo gli inglesi, poi ovviamente giustamente adorano oggi o da qualche decennio Blake, che all'epoca invece era misconosciuto come poeta, mentre era molto apprezzato come incisore, illustratore nella sua epoca. E siccome chi studia poesia di solito non si occupa di discipline visive e chi studia illustrazione, incisione, non si occupa di poesia, quindi questi i due aspetti di Blake vengono studiati separatamente. The Tiger nasce come incisione, in cui ci sono degli elementi che sono visivi e contribuiscono al significato di quello che viene detto con le parole. Per cui in realtà ci sono certe parole, certi aspetti della poesia che riesco a capire davvero soltanto guardando l'immagine dentro cui la poesia è nata, perché non è stata composta in caratteri tipografici, è un'incisione con le parole, che tra l'altro scritte con una certa calligrafia, con certe caratteristiche, all'interno di un'immagine che ha certe caratteristiche, bisognerebbe vederla per spiegare i dettagli. Però, a chi la vede, una cosa che non si può non notare è che questa tigre, per esempio, che viene rappresentata sotto i versi, è tutt'altro che un animale agghiacciante, come più tradizionalmente si traduce il furful, di furful symmetry, Fearful in inglese è ambiguo perché vuol dire sì pauroso, ma anche pauroso in italiano è ambiguo, vuol dire che fa paura, ma vuol dire anche che tende ad avere paura, cioè che è una persona paurosa. Ecco, quella sembra una tigre un po' impaurita, o tendenzialmente impaurita, più che una tigre che fa paura. E questo cambia un po', come dire, getta molta ironia sui versi di Blake.
Molto indicativo, quindi la contaminazione in questo senso aumenta il significato più che eroderlo.
Certo, certo, aumenta il significato.
Ad entrambe le arti.
Ad entrambe le arti, cioè mi fornisce dei livelli di significato in più da attingere, cioè aumenta la complessità dell'opera. Quindi io ho degli elementi in più da mettere in gioco, aumenta la profondità e quindi anche l'interesse. Posso leggerci più cose.
Che futuro avrà?
Questo, il problema del futuro non sempre dipende solo dalla qualità di quello che si fa, anzi spesso non dipende particolarmente dalla, purtroppo dalla qualità di quello che si fa, quindi non posso sapere che futuro avrà. Questo dipende da una quantità di elementi anche congiunturali che è difficilissimo prevedere. Certo che è una prospettiva interessante e già ci sono delle cose interessanti.
Quanto hai letto il fumetto oggi?
Più che altro, anche se esistono un po' di fumetti che nascono per la rete, per internet, per il web, il fumetto viene sostanzialmente fruito ancora su carta. Sulla rete se ne parla molto, però è ancora un prodotto fortemente cartaceo. Naturalmente esistono anche delle cose molto interessanti che vengono fatte sul web, però è ancora una disciplina molto, come dire, l'immagine è molto legata al supporto su cui la fruiamo, ancora più della parola. Già stampare la stessa immagine su carta liscia, carta ruvida, può fare una differenza fondamentale, figuriamoci sul monitor. Ora, questo non vuol dire che non si può usare il monitor, si fanno i fumetti per il monitor.
Che altro?
Che è un'altra cosa, che va benissimo, ci sono delle cose anche molto interessanti, però si fanno per quello, così come si fanno per un certo tipo di formato, un certo tipo di carta e un certo tipo di diffusione, insomma.
Era Daniele Barbieri, esperto di fumetti. E voi che fumetti leggete? Li leggete? Quelli che vi ricordate? Mandateci, se volete, un sms. Il numero è sempre 335 12 43 317. Parlavamo di Marcello Fois, invitato a Pordenone Legge insieme ad altri giallisti, in particolare per dire la propria su alcuni sentimenti, ecco, sull'odio, sull'amicizia, sull'amore. Ebbene, Marcello Fois ha parlato dell'invidia in un godibilissimo incontro che ha catalizzato l'attenzione soprattutto dei giovani. Ha parlato dell'invidia soprattutto attraverso alcune opere letterarie che gli stanno particolarmente a cuore, e lo ha fatto in una maniera divertita e divertente. Marcello Fois, nato a Nuoro, vive a Bologna da molti anni, si è laureato in italianistica, è autore molto prolifico, e non solo in letteratura ma anche in campo teatrale, radiofonico e in quello della fiction televisiva. Vi ricordo Distretto di Polizia, l'ultimo suo romanzo è edito quest'anno da Einaudi, si chiama Nel tempo di mezzo, narra la storia di questo Vincenzo Chironi, un sardo friulano per molti anni figlio di nessuno, è un uomo che non dovrebbe neppure esistere quando torna in una terra che pare esistere da sempre. Bene, là ricomincia a vivere, diventa se stesso, e mentre la storia con la S maiuscola rotola dal tempo di mezzo ad un tempo nuovo, mentre gli amori coniugali nascono e poi muoiono piano senza far rumore, altre storie sono destinate a non finire, a buttare germogli chissà dove, a gettarsi spiazzandoci nel futuro. Ascoltiamo Marcello Fois, la sua testimonianza di scrittore, che dà anche qualche suggerimento che non guasta a coloro che vogliono buttarsi in quest'arte, che poi parla della sua Sardegna e di come sta guardando a quella terra di operai e di minatori. Quanto fa bene l'invidia agli scrittori?
Dipende dagli scrittori, chiaramente. Fa bene se sono persone che hanno letto abbastanza e che usano questa invidia per intanto per ridimensionare se stessi e in secondo luogo per dare, come dire, per darsi un impulso, per migliorarsi. Ecco, questo è l'unico tipo di invidia che io riesco a accettare, no? Niente è nuovo sotto il sole, però è possibile che magari anch'io possa contribuire in qualche modo a dare una variante importante a quello che è già stato detto. Io se leggo Faulkner, se leggo La Morante, non li leggo mai quando sto scrivendo, perché mi bloccano completamente, cioè capisco che, insomma, che sono piccolo. Ecco, poi fortunatamente, come è giusto che avvenga, cioè entra in gioco anche la presunzione, no? Che è l'altro, che è l'antiveleno in qualche modo.
Lei ha detto giustamente che l'invidioso, se non sa mentire, è fritto. Allora qui scatta il discorso sulla finzione e sulla finzione narrativa. Lei è anche insegnante alla scuola Holden. Come si fa a mantenere sempre questa finzione narrativa ben tesa?
Beh, bisogna imparare da chi l'ha già fatto e da chi l'ha fatto bene. Bisogna imparare che scrivere è anche un dispositivo. No, noi purtroppo il problema, specialmente degli italiani dovrei dire, è che abbiamo paura di certe parole e abbiamo paura di certe dinamiche. Abbiamo studiato una sorta di atteggiamento metafisico nel confronto della scrittura, per cui sembra che la scrittura sia nostra a prescindere, no? Che non ci sia niente da imparare. Noi parliamo l'italiano quando siamo piccoli, quindi in automatico lo conosciamo. Conoscere è una cosa molto diversa. Provo a fare una metafora adatta. Voglio dire, il grado di coscienza religiosa cambia proprio l'atteggiamento del fedele, no? Sotto certi aspetti. Per cui è certo che un fedele, come dire, un fedele naturale che è sempre cresciuto nella fede ma che non l'ha mai coltivata ha, come dire, quei valori fondamentali per la comunicazione, ma altra cosa è, come dire, coltivarla tutti i giorni, studiarla, avere come dire, familiarità col Vangelo, conoscere la Bibbia. Anche la lingua ha questo tipo di questioni, cioè una cosa è usare 2000 lemmi, una cosa è usarne 10.000 e lo scrittore dovrebbe, almeno a 7.000 dovrebbe arrivare, ecco, questo è il minimo indispensabile, per cui dico che è un lavoro e a differenza di quello che ci insegnano il talento arriva dopo, spesso, cioè non è vero che il talento basta, e, come dire, a volte si sopravvaluta questo atteggiamento qui, cioè si dà tutto come tutto fosse gratuito, come fosse una magia. Lo dicevo io a proposito proprio dell'invidia del talento, no? La cosa peggiore non è tanto invidiare il talento, perché invece il talento secondo me va invidiato come traguardo, ma è invece deprezzare il talento. Questa è la cosa peggiore, cioè considerare la persona di talento una persona esclusivamente fortunata. Non è quasi mai così. Non è fortunata una persona di talento, è una persona che ha studiato di più, che ha lavorato meglio. Questo, secondo me, noi dovremmo insegnare. Non il contrario. Noi stiamo veramente, specialmente la televisione, io non voglio demonizzare niente, perché ritengo la televisione un elettrodomestico, uno semplicemente la spegne. Quindi,
ma però, in qualche modo la fa anche lei, essendo sceneggiatore.
Sì, però
ricordiamo Distretto di Polizia, certo, tanto per essere popolari.
Devo dire la verità, io credo di averla fatta tenendo sempre conto del fatto che sarei terrorizzato che passasse da parte mia il principio che la fatica non serve. La fatica serve e io credo che noi qualche modello di fatica dovremmo cominciare a prenderci la responsabilità di esporlo. Cioè è faticoso essere democratici, è faticoso essere cattolici, è faticoso essere musulmani, è faticoso essere donne, è faticoso essere scrittori, è faticoso essere operai, è faticoso essere minatori. Insomma, questa cosa io credo che noi dovremmo cominciare a insegnarla, perché queste sono cose che costano. Noi abbiamo allevato dei figli in una condizione di pace, fortunatamente o relativamente di pace, e spesso secondo me ci siamo dimenticati di ricordargli che c'è che qualche gradino lo debbono sudare. Siamo stati da questo punto di vista dei genitori troppo feroci nella protezione, capito? Per cui questi bambini, a partire dai miei figli, quindi mi prendo, come dire, in carico anche i miei problemi, però capisco che spesso io ho sbagliato a fargli credere che una certa cosa si potesse risolvere perché qualcun altro lo faceva. E la scuola fa la stessa cosa. Cioè, ormai si studia solo attraverso test. Appena un insegnante ti dà una poesia da imparare a memoria, i genitori fanno petizioni da qui all'eternità. Cioè, capisci, questo scadere dell'autorevolezza dell'insegnamento è un dramma terribile. Questo genera invidia sociale, vedi, per esempio. Questo genera invidia sociale perché è apparenza di uguaglianza senza la sostanza dell'uguaglianza. E allora, giustamente, no, uno che ritiene di avere le stesse opportunità e poi di fatto non le ha, si pone nei confronti dell'altro in maniera totalmente polemica, è chiaro, antagonista. Non c'è un altro modo di fare questa cosa qui. Se uno dice il diritto allo studio vale per tutti e poi si scopre che non è così vero, io abito a Bologna, ma anche io qualche volta do la carta igienica o le risme di carta per la fotocopiatrice ai miei figli da portare a scuola. Cioè, una cosa che forse bisogna ricordare è che paradossalmente è il senso di responsabilità che sta salvando questa nazione. L'idea che ho io di questa nazione è che i punti cardine sono salvati esclusivamente dalla buona volontà di persone che lo fanno a costo zero, cioè insegnanti che si prendono in carico questioni che non gli spettano, in barba a tutte le riforme, medici che fanno quintupli turni e che se possibile vanno in Africa, infermieri che lavorano come matti, e cioè come funzionerebbero ufficialmente, che motivo avrebbero gli ospedali e le scuole di questa nazione di funzionare? Io ci penso sempre a questa cosa e dico diamine.
Con che occhi guarda la sua Sardegna oggi?
Con disperazione, devo dire, sono molto triste per la situazione della Sardegna. È terribile. È molto peggiore di quello che si dice. La Sardegna è sull'orlo del collasso e io temo che la Sardegna sull'orlo del collasso sia una polveriera. Io, come dire, ho una certa esperienza di me, cioè, e quindi capisco qual è anche il punto di non ritorno che si può attraversare. Però se tu costringi la gente a scegliere tra la propria salute e il proprio lavoro, tra la propria famiglia e la propria sussistenza, cioè cose che dovrebbero procedere in un'armonia, in un'unità perlomeno elementare, e che invece improvvisamente si dissestano. Questi non sanno se domani lavoreranno, se daranno da mangiare ai propri figli, eccetera. Per cui tutte le analisi sono lecite e sono importanti da fare, però il dato saliente è che questi qua domani non avranno niente da mettere sulla tavola, e questo è una cosa. Come si esce da questa cosa? Questo
che risposta si dà?
Che risposta mi do? Intanto facendo le scelte giuste, sempre. I sardi stanno pagando le scelte che hanno fatto. Viviamo in lo dicevo prima, la democrazia è cara, la dittatura no, la dittatura è gratis, qualcuno sceglie per te, decide, e tu, però se vuoi la democrazia devi sudare per la democrazia. Quando vai a votare, come dire, devi votare in coscienza, devi capire cosa stai votando. E se hai votato sbagliato, devi come dire, riprenderti il tuo diritto, eccetera. Questo chiaramente non vale solo per i sardi, vale per l'umanità no? Per la gente. Però i sardi hanno sbagliato troppe volte. Non è possibile che noi continuamente ricadiamo proprio nello stesso tipo di impasse. Allora io mi sono convinto che è probabilmente una rivoluzione copernicana che noi dovremmo fare tra noi, è quella di dirci che forse è arrivato il momento di smettere di pensare che sia più comodo essere assistiti che lavorare. Questo io credo che sia il punto.
Ed era Marcello Fois che guardava la sua Sardegna, la sua terra d'origine. Tra un quarto d'ora parleremo invece di letteratura pakistana, quindi ci sposteremo ad est e lo faremo con Franco Esposito, che già ci ha raggiunto in studio, che ha organizzato per martedì prossimo in Campidoglio un incontro sulla letteratura pakistana in lingua urdu. Ben trovato Franco, che cos'è questa lingua urdu?
Buonasera. La lingua urdu è una lingua che si è sviluppata nel XIII secolo nel nord dell'India, del subcontinente, e copre una fascia di una regione vastissima. È parlato da tantissime persone che molto spesso sono nemici e che invece diventa un mezzo per poter dialogare.
Una lingua franca come strumento, esatto, di promozione della pace. Ne parleremo tra un quarto d'ora circa. Restate sintonizzati, Radio Vaticana in diretta.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Sono le 16:12 e ancora ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo, ed eccoci ancora in studio con Franco Esposito, fondatore della casa editrice Fuori Linea, che è davvero molto interessante e che peraltro ha appena pubblicato un paio di libri di poesia che poi magari citiamo meglio. Allora, Franco, di nuovo ben trovato.
Grazie.
Hai contribuito ad organizzare per il prossimo 9 ottobre alla Sala del Carroccio in Campidoglio una giornata di letteratura pakistana in lingua urdu, ossia, come si diceva qualche minuto fa, la lingua che è diventata la lingua franca di una zona che include il Pakistan e l'India del nord. Cosa vuol dire in origine urdu, ce lo ricordi?
Urdu significa accampamento, cioè un accampamento quindi dove le persone che viaggiavano si incontravano. La sera si fermavano e parlavano. E si parlava questa lingua che appunto è l'urdu, cioè una lingua che permetteva a tutti di capirsi.
Allora, con quale spirito avete organizzato questo incontro?
Ma ultimamente, anzi, da molto tempo si ha sempre... Si parla di questi paesi molto spesso quasi sempre per i motivi sbagliati. Ci sono problemi indubbiamente che in questi paesi, però è anche vero che non parliamo delle cose belle che provengono da questi paesi. Del Pakistan parleremo appunto martedì prossimo proprio di letteratura, di scrittori estremamente diversi, scrittori che affrontano tematiche a volte anche in contrasto fra di loro, però è questa forse la ricchezza del panorama culturale di quel paese. Parleremo specificatamente di tre autori, Parvin Shakil, una poetessa veramente aulica quasi sotto molti punti di vista. Parleremo poi di Mazharul Islam, che oltre che essere uno scrittore di racconti molto, molto, molto bravo, è anche presidente della Fondazione per il Libro, l'ente che cerca di promuovere il libro e di far di divulgare l'amore per la lettura. E poi parleremo ovviamente del capostipite di tutti gli scrittori di questa regione, del subcontinente, che si chiama Sadat Hasan Manto.
Ho qui tra le mani proprio il libro di Manto dal titolo Il prezzo della libertà e altri racconti, che proprio la tua casa editrice Fuori Linea ha pubblicato. E ecco, è stato davvero un privilegio, credo, per voi,
sì,
questa operazione editoriale.
Sì, è stato ricevemmo una lettera da Vikram Chandra, che è lo scrittore di Giochi Sacri, un libro meraviglioso, e lui ci scrisse dicendo pubblicare Manto in Italia è necessario perché è un grande scrittore. Sì, è necessario perché getta luce su un aspetto inaspettato, cioè un aspetto veramente, ecco, appunto, inaspettato,
inconsueto,
cioè, inconsueto
sì.
Nel senso che noi forse siamo abituati a vedere quella parte di mondo anche più su un livello, no, esotico, e qui invece abbiamo a che fare con un Quentin Tarantino, insomma, chiamiamolo così, anche perché lui poi è stato
giornalista, sceneggiatore di film di Bollywood, no?
Esatto. E lui ci dice proprio come stanno le cose. Qua non è uno scrittore che a un certo punto si trova a nascere, è nato indiano ma morì poi pakistano, no? E questa spartizione del paese è qualcosa che lui si porterà per tutta la vita. Cioè, di come a volte, prima menzionavi la storia con la S maiuscola, no? E qui di come le storie con la S minuscola vengono schiacciate da questa questa storia con la S maiuscola. Quindi è questa incapacità di arrivare a capire del perché certe cose avvengono, no?
Che racconta Manto in questo...
Ma tante cose. Basti pensare forse il suo capolavoro, che si chiama Toba Tek Singh. Il racconto è molto semplice. A un certo punto si arriva alla decisione di dividere le cose dell'India, oltre che il paese. Di dividere, per esempio, anche i matti. I matti nei manicomi. Una parte, quelli che erano di religione islamica, andavano in Pakistan, e quelli non islamici andavano in India. E il personaggio Toba Tek Singh è quello che a un certo punto non si capacita di questo evento e incomincia a perdere la capacità di parlare, la sua lingua si rompe, no? E quindi è simbolico, no? Il fatto che e ovviamente tutto questo scritto in Urdu, che rende ancora tutto più incisivo, cioè la lingua si rompe nel momento in cui si divide il paese, no? Però il fatto che lui lo scrivesse in Urdu ha questa possibilità di farsi capire, di far capire quello che sta succedendo.
Vorrei approfittare di questi discorsi che hanno a che fare proprio con i tentativi, anche attraverso la letteratura, anche attraverso un uso sapiente della lingua, di creare ponti, di costruire dei legami con altre culture, con altre civiltà, con altre religioni, per farvi ascoltare, farti ascoltare questa brevissima intervista che ho realizzato a Pordenone Legge con un autore marocchino che peraltro è stato anche ministro della cultura in Marocco, Mohamed Ashari, che, intervistato da Andrea Purgatori, ha presentato il suo romanzo L'arco e la farfalla, un romanzo che è anche una riflessione sul presente e sulla miseria dei tempi moderni, sul senso di perdita, sulla corruzione, sulla paura e l'ansia che dominano la realtà araba, sull'incapacità di reagire del singolo cittadino e sulla bellezza, lui lo sottolinea, come unica via d'uscita. Ne ho approfittato anche per chiedergli un commento del recente viaggio di Papa Benedetto XVI in Libano e dei suoi messaggi, inviti a costruire ponti tra le religioni e le culture. Ascoltiamolo.
J'espère que la visite du pape au Liban va contribuer à la création de conditions.
Spero che la visita del Papa in Libano contribuirà alla creazione di condizioni di pace e di dialogo tra musulmani e cristiani. Il Papa ha un'autorità morale che può convincere i cristiani che una relazione di pace e di comprensione con i musulmani è possibile, malgrado le differenze. La stessa autorità morale che può convincere d'altra parte i musulmani. Questo dà alle sue parole una forte credibilità.
L'ancien Pape ha effettué une visite au Maroc il y a longtemps. Le Maroc, où il n'y a pas de chrétiens.
Importante fu la visita di Papa Giovanni Paolo II a Casablanca nell'85. In Marocco, dove non ci sono in pratica cristiani, incontrò i giovani musulmani e quella visita ebbe dei risultati straordinari sulla comprensione da parte dei giovani musulmani dell'accettazione dell'altro. Spero dunque che il Papa e altri responsabili possano visitare altri paesi arabi e musulmani e predicare in modo sincero, aperto, chiaro, i valori del dialogo e dell'accettazione dell'altro.
D'une manière sincère et ouverte et claire, les valeurs de dialogue et de l'acceptation de l'autre.
Oggi parlare di bellezza nel mondo arabo non è, secondo lei, un po' audace, viste le proteste a catena che si sono sviluppate in seguito al film su Maometto? Insomma, siamo in un clima in cui la bellezza sembra proprio non riuscire a trovare spazio.
C'est tout à fait naturel de parler aujourd'hui de la beauté et de la création de la beauté.
È molto naturale parlare della bellezza e della creazione nel mondo arabo musulmano, perché è con la creazione della bellezza che possiamo rispondere alla bruttezza di questo film. Questo film non è un film, è una bruttezza nella forma e nel contenuto. È appunto con la bellezza che possiamo rispondere, non con gli omicidi.
Une laideur de forme et une laideur de fond. C'est avec la beauté qu'on peut répondre, c'est pas avec les assassinats.
Ed era Mohamed Ashari, autore di questo romanzo L'arco e la farfalla, editore Fazzi, marocchino. Franco, cosa pensi tu della bellezza come via, diceva qualcuno, che salverà?
Non c'è dubbio, non c'è assolutamente, è l'unica speranza che abbiamo, secondo me. Quando si parla di bellezza, a me i concetti di bellezza ovviamente sono vari in tutto il mondo, però quando uno va, per esempio, parlando dell'arte islamica, va ad Agra, in India, e vede il Taj Mahal, questa perfezione, no? È curioso notare che appunto questa bellezza è talmente universale che tutti possono capirlo. Travalica il tempo, travalica le divisioni. È curioso poi che questa perfezione però si troverà nell'artista, farà sempre un piccolo sbaglio alla fine, perché è un modo per dire che la bellezza è veramente trascendente.
Ed è davvero un traguardo poi alla fine, che è un'effettiva realizzazione. Ecco, parlavi dell'India, tu hai origini italo-indonesiane, hai vissuto per lungo tempo in India tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80. Oggi l'India sta tornando di attualità, purtroppo, per le proteste dei contadini. Sì. Guardando a questa situazione degli ultimi giorni, che tipo di messaggio ci vuoi offrire?
No, è curioso sottolineare un aspetto, che il costo del cotone è rimasto praticamente invariato negli ultimi 10 anni, più o meno. E questo ha comportato tutta una serie ha avuto tutta una serie di conseguenze nefaste per il piccolo contadino. Non è casuale che il contadino indiano è quello che si indebita in modo talmente forte questo indebitamento, che esiste un tasso di suicidio fra i contadini che è spaventoso, è un fenomeno che purtroppo si conosce poco, ma esiste. Esiste questo problema che...
Da lungo tempo.
È un paese che rimane sostanzialmente un paese agricolo ancora.
Statico.
Esatto, e quindi è un problema, cioè quelle proteste hanno motivo di essere.
E come si evolveranno secondo te? Qual è il futuro prossimo che riesci ad immaginare per questo paese che in realtà è un vero e proprio subcontinente,
sì.
Lo sappiamo.
Sicuramente la via verso questa rapida crescita economica sicuramente dovrà essere temperato da più interventi nel campo della giustizia sociale.
Vorrei ricordare queste pubblicazioni di poesia che ho anche tra le mani. Ecco, Ti stringo la mano mentre dormi, è il titolo della raccolta di Elena Buia, edizioni Fuorilinea, con la prefazione niente poco di meno che del gesuita padre Antonio Spadaro, che ormai è nostro abituale ospite, una postfazione del poeta Claudio Damiani. Insomma, state cercando davvero voci inedite, con grande sorpresa anche da parte di voi stessi, vero?
Sì, ecco, il discorso della bellezza, nel senso che non bisogna arrendersi, no? Davanti alle brutture di sempre. Credo che la poesia sia questa fonte di ispirazione. Queste poesie sono particolarmente belle e toccanti, e noi abbiamo sempre puntato su un aspetto fondamentale della poesia, quella capacità di generare meraviglia e stupore.
E penso che ci riuscite. Allora ricordiamo questa giornata della letteratura pakistana in lingua urdu, ossia in questa lingua che è diventata la lingua franca di una zona vastissima che include il Pakistan e l'India del Nord, un incontro che si terrà il 9 ottobre al Campidoglio. A che ora?
Alle 17:30.
Grazie a Franco Esposito per averci presentato questa iniziativa. Correte numerosi e tornerai a trovarci.
Con molto piacere, grazie.
Sono le 16:27 sulla Radio Vaticana in diretta. Mi congedo da voi. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Un caro saluto da Antonella Palermo.